Un carissimo saluto a tutti voi, radioascoltatori di Radio Mater, in questa vigilia della terza domenica del tempo di Quaresima e in questo tempo così particolare che tutti stiamo vivendo, condividendo, un tempo unico che inatteso, inaspettato, con tante caratteristiche, tante restrizioni che non avevo mai pensato. È un tempo di particolare gravità, lo sappiamo bene, di profonda preoccupazione per questo diffondersi di questo virus ancora per tanti aspetti sconosciuto in qualche modo. Le conseguenze di questa malattia le vediamo, sono sotto gli occhi di tutti ogni giorno, lo scenario richiama scene, situazioni che forse abbiamo visto qualche volta in qualche film, tra virgolette, catastrofico, no? Ci sono stati fatti più di una volta film di questo genere, eppure adesso ci siamo dentro in pieno, non so se capita anche a voi magari di alzarsi la mattina e dire già devo fare questo o quest'altro, e poi uno si rende conto che non può uscire di casa, che la vita abituale in qualche modo è compromessa, e quindi ci siamo dentro tutti, insomma, in questa situazione, lo sappiamo bene. E non sappiamo neanche fino a quando durerà questa emergenza, non lo si sa, cioè c'è una scadenza adesso i primi di aprile, ma poi non si sa cosa ci aspetta. E come sempre, però, i fatti possono essere letti in modi diversi, e ora anche questo spazio giovani questa sera, dedicato in modo particolare ai giovani, pensando a loro vuol dire pensare a noi, pensare al bene della Chiesa, pensare al presente, al futuro. Proviamo anche questa sera, in questa occasione che ci è offerta qui insieme, a dare una lettura diversa dei fatti, no? A non attenerci soltanto a quel bollettino quotidiano di dati, di cifre. C'è questo versante medico, a quello a cui più direttamente e quotidianamente si fa riferimento. Si parla di persone affette, di numeri, di decessi purtroppo continui, di guarigioni, meno male che ce ne sono. E circola anche una diffusa preoccupazione per il sistema sanitario italiano, che sta rischiando veramente il collasso, non potendo supportare né gestire così numerosi pazienti contemporaneamente. Faccio un inciso, non bisogna mai parlare troppo di se stessi, però sto vivendo anche in modo particolare questa situazione, perché una persona carissima, mia mamma, ha pensato bene di farsi male in questi giorni, è ricoverata proprio in mezzo a tutta questa bufera legata al coronavirus. E quindi sappiamo come il sistema sanitario rischia il collasso, sono già eccessive le richieste rispetto alla disponibilità che può offrire, la disponibilità nel senso di essere accuditi, accompagnati in maniera seria. Già si è sparsa addirittura la voce, per questo dicevo che mi sento anche un po', come dire, coinvolto in maniera ancora più forte, no? Si sposta la voce che proprio per carenza di strutture adeguate si presterà sempre più attenzione a chi è più giovane, trascurando gli anziani destinati fatalmente, in qualche modo non lo si dice espressamente, ma fatalmente a soccombere, essendo anziani, ma dietro ogni persona, dietro che sia giovane, anziano, insomma c'è tutto, sappiamo cosa c'è, un cammino, una storia, famiglie, affetti. Ecco, c'è questo quadro che indubbiamente ci viene offerto ogni giorno, che non è certo roseo, almeno finora, no? E poi c'è il versante anche economico e sociale, che senza dubbio stanno patendo, patiranno anche ancora di più nei prossimi mesi, anche dopo la sperata e auspicata soluzione del problema, no? Speriamo tutti che si trovi una soluzione adeguata, anche in fretta. Però è indubbio che ci saranno, e ci sono già, ci saranno dei danni incalcolabili, e necessiterà tanto tempo per riprendersi tutti quanti in modo adeguato. Certo, tutte queste apprensioni sono tutte indubbiamente legittime, e creano questo quadro davvero che sentiamo come pesante su di noi, c'è un'ampia sfiducia, una crescente angoscia in molti. E poi va, non dobbiamo, ecco, per chiudere questo quadro introduttivo che, ecco, che è realistico, che è ciò che sta accadendo, che stiamo vivendo tutti, dobbiamo dire anche l'influsso dei mass media sulla gente, il potere di tali mezzi è incontrollabile, sia in positivo sia in negativo. La tempestiva comunicazione degli eventi si accompagna spesso, e è successo già anche in queste ultime settimane, provocazione di informazioni allarmanti, a volte di fake news, come si dice oggi, cioè di notizie non vere che crescono anziché aiutare ad affrontare seriamente, ecco, anche serenamente i problemi, accrescono l'angoscia, la preoccupazione, l'ansietà, i timori che appunto a volte sono esagerati. Ecco, però ecco, certamente essendo credenti, essendo anche nel quadro di una visione di fede, siamo, credo, chiamati a dare una risposta diversa, no? Non possiamo fermarci solo a constatare quello che sta accadendo, a constatare così con questa nostra incapacità di risolvere i problemi e anche questo essere disarmati di fronte a un problema che non riusciamo neanche a definire, no? Perché nella coscienza dei credenti si sono aperte vaste ferite, causate anche dalla sofferta sospensione delle celebrazioni pubbliche. È stato un susseguirsi, lo sappiamo bene, no? di passaggi, certe indicazioni date in Italia dal governo, poi attuate dalla CEI. Qualcuno ha ritenuto anche eccessive tali misure, invocando ed evocando analoghe situazioni a quelle che stiamo vivendo nel passato, affrontate magari, leggiamo nella vita dei santi, no? Quando magari si moltiplicavano processioni, soste davanti al Santissimo Sacramento, il contrario di quanto purtroppo stiamo vedendo adesso, sta accadendo ora. Comunque, come sempre, siamo provocati da questi fatti, no? E invitati a ricercare anche dietro le apparenze, al di là delle apparenze stesse, un significato diverso, una ragione più profonda che restituisca a ogni cosa il suo senso più autentico. E quindi in qualunque circostanza, e anche in questa così appunto per certi versi incomprensibile, in qualunque circostanza il cristiano è abilitato a cercare profeticamente la mano di Dio, il suo cuore, il cuore di Dio, la mano di Dio, la sua mens, cioè il cuore e la mente di Dio, che è sempre cuore e menti di amore, no? Per ricondurre tutti e tutto alla sorgente stessa dell'amore. La forzata clausura, quindi, è una forzata clausura di fatto che stiamo vivendo per certi versi in questo periodo, no? Può e deve divenire fonte di riflessione, di maturazione della nostra umanità e del nostro cammino di fede. In questo senso si sono moltiplicate anche su internet stesso, no? Usandolo per il lavoro, io sono qui nella redazione Maria di Fatima, la nostra rivista, e quindi ormai tutto passa attraverso questo strumento che può essere devastante, ma può essere utilissimo, dipende da come si usano le cose, come sempre. No? E su internet anche sono moltiplicate tante voci dissonanti rispetto a questo clima di appunto solo tragico, solo comunque preoccupante, voci che hanno aiutato a rintracciare il senso più alto e più vero di ogni cosa. Porto solo qualche esempio fra i tanti che ho potuto anche leggere, che mi hanno veramente anche aiutato, oltre alla certamente la propria riflessione personale, la propria vita di preghiera che è sollecitata in maniera particolare, un inciso nelle nostre comunità, non potendo avere i fedeli, non potendo avere la presenza di coloro che abitualmente vengono per la messa, per pregare, eccetera, per i sacramenti, diverse nostre comunità, ma credo in tanti e tanti luoghi, no? Tanti movimenti, parrocchie, si è adottato anche il sistema dello streaming, cioè di poter comunicare attraverso attraverso le immagini, attraverso i computer. In questo momento qui nella nostra parrocchia di Roma, della Sacra Famiglia, c'è la Santa Messa che viene seguita a casa da diverse persone che vorrebbero essere qui col cuore, e lo si dice e lo si è letto in tanti modi. In quella celebrazione siete presenti tutti, dal primo all'ultimo, perché il valore della Messa è infinito, e anche se non sono qui presenti fisicamente, i fedeli ci sono con il cuore, perché Dio li vede qua, li sente qua vicini a sé. Questi mezzi della comunicazione sociale possono essere veramente tanto, tanto utili, no? E anche qui li abbiamo adottati ormai qui anche a Roma, in diverse altre nostre comunità, per poter essere vicini alle persone. E uno dei tanti interventi particolari che mi ha colpito, perché ci ho visto una sintesi molto bella, molto profonda, l'ho letta proprio questa mattina, scritta dal professor Gandolfini, uno dei patroni dei Family Day, di questi momenti di aggregazione di tante persone che hanno testimoniato assieme l'amore alla famiglia, l'amore alla loro famiglia, ma alla famiglia in senso lato, sul fronte della vita della famiglia. È un personaggio davvero di una grande profondità, no? Culturale, umana, cristiana. E ha scritto una riflessione particolarmente intensa stamattina su una delle agenzie informative cristiane, Interris si chiama questa, intitolata, già il titolo fa capire un po' cosa vuole dire il professor Gandolfini, no? Non siamo i padroni della vita e della morte. E allora ho pensato di stralciare qualche passaggio raccolto da questo suo articolo, che credo faccia tanto bene agli adulti, ma anche ai giovani stessi, poter provare a rileggere insieme quello che sta accadendo, no? E dice così il professor Massimo Gandolfini: non abbiamo rifugi sicuri in questo tempo, no? Non abbiamo una contraerea che possa abbattere il nemico. Il coprifuoco è continuo da settimane e non se ne vede la fine. Come dicevo poco fa, non sappiamo neanche che termini ci siano. Soprattutto, aggiunge, non conosciamo dove sta il nemico. E quando non si ha un bersaglio certo, è impossibile colpirlo al cuore. Come se non bastasse, questo nemico è invisibile. Se ne vedono gli effetti letali, si vede la sua opera malefica, ma lui è, dice qua, proprio dannatamente irraggiungibile. Un nemico che non riusciamo né a individuare, né a colpire, né a... E aggiunge il professor Gandolfini, che poi è medico e quindi parla con competenza, no? Come per tutti i virus, non abbiamo terapie specifiche in grado di uccidere, è un virus nuovo. E ciò significa che anche l'unica arma efficace, il vaccino, ce l'ha tolto di mano, con la sua terribile velocità di diffusione e di contagio. Bontà sua, dice un po' ironicamente, non è altamente letale, ma comunque non scherza affatto. Non è letale, è altamente letale, però vediamo quante vittime quotidianamente purtroppo ci sono. E aggiunge, ecco, qui arriva un po' al cuore di quello che lui ci vuole dire, no? Vorrei cogliere l'occasione che questo coronavirus ci dà con questa sua malignità, no? Vivendo anni di conquiste scientifiche e tecnologiche entusiasmanti, con prospettive di sviluppo ancora più esaltanti, cioè siamo sempre vissuti in un'epoca, almeno dal punto di vista medico, scientifico, di ampio respiro, di conquiste, no? Ecco, allora dice il professor Gandolfini, più che con prospettive di sviluppo ancora, stiamo correndo il rischio di crederci e di sentirci onnipotenti. Ecco la tentazione che sta dietro alla nostra vita spesso. Più di un sociologo da tempo descrive il nostro tempo proprio contrassegnato da un delirio di onnipotenza, espressione che anch'io ho sentito tante volte, no? Ripete, è il delirio di onnipotenza, dell'uomo che crede, che pensa di non aver limiti, pensa di poter far tutto e essere padrone di tutto e di tutti. Certamente costumi, le abitudini, i modi di vivere, le scelte possono e devono cambiare, no? Continua il professor Gandolfini, ma i pilastri, le fondamenta, i fondamentali, il cemento armato su cui poggia l'umano non può essere minato o distrutto, pena il crollo dell'intero sistema. E allora proprio questo virus, in qualche modo, ecco, sostiene il professore qua, in qualche modo ci sta insegnando che non siamo onnipotenti, che non siamo invincibili, che non siamo immortali, in una parola che non siamo Dio, il superuomo attorno al quale si vorrebbe costruire un nuovo umanesimo, è un gigante con i piedi d'argilla, un invisibile frammento di acido nucleico ci sta mostrando tutta la nostra impressionante debolezza e fragilità. Ha riassunto proprio molto, molto bene quello che stiamo in realtà vivendo, no? L'idea che per costruire l'uomo nuovo, arbitro indiscusso di se stesso, bisogna eliminare Dio dalla storia, con tutti gli orpelli della fede, della religione, della devozione, e mandare al macero il crocifisso, sta drammaticamente dimostrando tutta la sua insipiente banalità. Ha scritto un piccolo capolavoro, davvero, bisogna dire, ha fatto un riassunto di questa situazione, di fronte a questa onnipotenza, di fronte a questa assurda onnipotenza che ci fa sentire capaci di tutto e di più, basta un nullo, un esserino che non vediamo neanche a occhio nudo per mettere in ginocchio il mondo, ma pensate che roba, no? Senza di me non potete fare nulla, ci ha detto il figlio di Dio, continua il professore Gandolfini. Questi dolorosi giorni sarebbe utile che ce ne ricordassimo, ricollocandoci nel posto che ci compete. Siamo creature straordinariamente intelligenti, ma non siamo noi i padroni della vita e della morte. Ecco il titolo che ha dato, è ripreso qui dal testo. Non siamo noi i padroni della vita e della morte. Questo coronavirus, in mezzo a tanto male e dolore, qualcosa di positivo può portare con sé, deve costringerci a fare un salutare bagno di umiltà, riposizionandoci nel quadrante della storia come servitori della vita, della salute, del bene comune, della solidarietà, servitori, non padroni. Anche qua è una frase centrale molto forte, no? Ci può aiutare a fare un bagno di umiltà, ricollocandoci nella storia come dobbiamo essere realmente i servitori della vita, della salute, del bene comune, della solidarietà, di tutti questi aspetti, ecco, che rendono bello l'impegno di ciascuno di noi, servitori, dice qui, ma non padroni. E poi aggiunge e conclude dicendo: aborto, eutanasia, suicidio, droga libera, libertà di autodeterminazione assoluta, fino a pretendere di scegliere il proprio genere e allungare le mani sul mistero della procreazione, con alchimie da stregoni, non vanno certo nella direzione di chi è chiamato a servire la vita e non a servirsene per soddisfare i propri desideri senza limiti. Molto forte anche questa, perché davvero ha riassunto un po' tanti aspetti che ci hanno visti con questa pretesa di operare tutto e di più in maniera arbitraria, l'aborto, l'eutanasia, il suicidio. Tutti gli aspetti che sono entrati anche, stanno entrando, sono già entrati nella legislazione, la droga libera, anche quello, libertà di autodeterminazione assoluta, fino a pretendere di scegliere il proprio genere. Stiamo vivendo delle situazioni allucinanti, ma veramente da tutti i punti di vista, in cui ciascuno crede di poter addirittura manipolare se stesso o la vita degli altri, e non vanno certo nella direzione che è chiamata a servire la vita. A servirla la vita, a servire la vita che è un dono, anche per chi non crede, è innegabile che la vita sia un dono che riceviamo, perché non ce la siamo andati a comprare nessuno di noi, ce la siamo trovata. Allora, o è una maledizione, o una casualità, o è un dono che abbiamo ricevuto. E allora, e conclude, ritroviamo il coraggio di fare quel piccolo gesto, il segno della croce, come segno pubblico di invocazione e di aiuto di chi conosce bene la propria debolezza e vulnerabilità e si affida dunque a chi ha sofferto come noi e molto più di noi, e quella morte che tanto ci spaventa in questi giorni l'ha davvero vinta. Allora il professor Gandolfini, che abbiamo avuto la gioia di accogliere lo scorso anno in una delle nostre comunità in Toscana, la serata mariana, c'è una serata mariana che è stata aperta da un suo intervento molto bello proprio su questi temi della vita, della difesa della vita, della famiglia, ha colto il cuore del problema, proprio per la sua, e sta parlando una persona che è competente da tutti i punti di vista, con la sua competenza scientifica e medica, può riconoscere con profonda onestà intellettuale i limiti di questa nostra presunta onnipotenza, che richiamano e sempre richiameranno a un appello più alto, rivolto al solo che è il vero padrone della vita e della morte, che è il Signore, è solo Lui il vero padrone della vita e della morte, è Lui che ha in mano questo nostro, il destino, il senso più profondo della nostra vita. Ecco che ho voluto leggere qualche straccio preso da questo intervento del professor Gandolfini, proprio per la capacità con cui sinteticamente ci ha detto un po' il cuore del problema, ecco, in mezzo a tutta questa tragedia che stiamo attraversando tutti, in questo dramma ci sta insegnando comunque una cosa, almeno una cosa positiva ci viene, non siamo onnipotenti, allora da questo nasce nel cuore il desiderio di chiedere, di domandare a chi è onnipotente, a chi ha la capacità di aiutarci. Facciamo un breve stacco musicale, poi riprendiamo la nostra riflessione.
Vi ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Mater, sta andando in onda Spazio Giovani, catechesi dedicata in particolare ai giovani e condotta dai Servi del Cuore Immacolato di Maria. Con noi a condurre la trasmissione questa sera è Padre Mario Piatti. Dopo questa prima parte anche di espulsione e esposizione potete intervenire sia con il telefono allo 031 64 60 00 per porre le vostre domande e le vostre osservazioni, le vostre riflessioni, oppure potete mandare anche un messaggio con un sms al 331 79 14 523 o l'email diretta@radiomater.org. In attesa delle vostre telefonate e dei vostri riscontri, ritorniamo la parola a Padre Mario.
Ecco, sono sempre Padre Mario, di essere il cuore immacolato di Maria. Vi ho letto qualche passaggio di un intervento molto bello, molto forte, del professor Gandolfini, uno dei promotori dei Family Day degli anni scorsi. Tornando allora a questo tema, espropriati, potremmo dire, da queste nostre attività abituali, siamo tutti costretti, è vero, in un certo senso a una clausura forzata, ma questa clausura ci aiuta in qualche modo anche qui, un aspetto in mezzo alla tragedia, un aspetto positivo, ci aiuta a ritornare all'essenziale, a ciò che non muta, a ciò che resta nella vita come valore inalterato. Può crollare il mondo, ma Dio è qui con noi. Possono toglierci tutto, ma Lui resta in attesa, offrendosi sempre e comunque per noi, per la nostra salvezza. Un antico adagio, un antico detto, suonava così: Stat crux, dum volvitur orbis. La croce resta, salda, inamovibile, anche se tutto si muove, anche se tutto il mondo dovesse passare, rimane la croce. La croce resta salda, inamovibile, certa, come roccia eterna, su cui si può sempre contare. Stat crux, tutto il resto si evolve, passa, sfiorisce. La croce rimane in eterno, come segno ineffabile di amore. Tutto crolla, fugge via, scompare, viene inghiottito nel nulla. La croce spalanca prospettive nuove, inattese, indica il cammino, impegnativo ma sempre fecondo di luce, di grazia, che ci porta in alto, che ci conduce alle vette. Allora questa austerity che stiamo vivendo in questi giorni, che ci imprigiona nelle nostre quattro mura domestiche, non si può uscire, ci vuole un'autocertificazione, bisogna avere delle motivazioni serie, perché si rischiano anche delle pene. Nasconde in realtà questa austerity, questo essere quasi come imprigionati nelle proprie case, nasconde in realtà ampi capitali di grazia, tutti da scoprire. Questa forzata clausura, appunto, nella luce della croce, dell'amore di Cristo, illumina tutto di una nuova luce, di un nuovo bagliore. Ci restituisce la bellezza di condividere, prima uno dei tanti aspetti, ci restituisce la bellezza di condividere la medesima casa con i nostri cari, a volte banalmente e semplicisticamente messi da parte, ai margini della vita. Ormai ci conosciamo, sappiamo tutto di più. Crediamo ci sopportiamo a volte nelle nostre case un po' così a malapena, solo per grazia di Dio, e invece i nostri cari sono dei tesori straordinari. Pensiamo che siano già noti e stranoti, mentre sono un mondo ancora largamente sconosciuto. Ognuno di noi è un mistero grande, ce ne accorgiamo quando non ci sono più, quando i nostri cari non vengono più accanto, allora riscopriamo a volte con grande nostalgia quel bene ricevuto, quel tesoro che era quella persona, i nostri genitori, i nostri cari, le persone della famiglia, i nostri amici. Questi giorni ci impongono di tralasciare gli appuntamenti consueti, no? Tutto il nostro calendario di lavori, di cose, tante volte molti sono costretti a non uscire di casa. Allora, ma ci costringono a tralasciare questo, ma per dedicarci appunto a chi abbiamo accanto, che spesso ha bisogno di un sorriso, di una parola buona, di un sentire accanto a sé qualcuno che gli vuol bene. E allora motivo, ecco, uno dei tanti motivi che potremmo riprendere, e anche i nostri giovani potrebbero, come dire, riscoprire anche questo aspetto. I giovani che sono prevalentemente orientati a evadere, no? Di solito dalla casa, dalla famiglia, prima si esce meglio è, prima... perché si vuole stare insieme agli amici, ci sono impegni esterni, le serate, le nottate a volte, chissà dove, siamo costretti a stare a casa. Bene, riscopriamo la bellezza di stare in famiglia. A volte siamo talmente presi dalle nostre occupazioni al punto che dimentichiamo noi stessi, le esigenze della nostra anima, che ha bisogno invece di ricaricarsi, di assaporare anche la dolcezza di Dio e la gioia della fraternità, condivisa proprio appunto in famiglia prima di tutto. E allora abbiamo bisogno di ricaricarci, condivisa in famiglia, le tante occupazioni rischiano di coinvolgerci nelle cose da fare, tante volte abbiamo tutti di solito, no? fuori da queste emergenze, abbiamo un mucchio di cose da fare che ci portano via tempo, eccetera, eccetera. Abbiamo tante cose da fare che dimentichiamo noi stessi, cioè le domande essenziali sulla vita e il mistero che avvolge la vita dei nostri cari. E allora questo carcere involontario che stiamo un po' assaporando tutti ci offre dei tempi e degli spazi più prolungati anche per pregare, per leggere qualche buon libro, per meditare. Le ore così impiegate non vanno mai perse. E noi qui in comunità nostra, in parrocchia, noi abbiamo la comunità religiosa e la parrocchia adiacenti una all'altra, insomma, quella parrocchia che è stata affidata a noi, in questi giorni c'è l'adorazione continua, dalla mattina alla sera, e ci alterniamo mandando, come dicevo prima, in streaming questa immagine, e poi ogni tanto ci sono dei momenti condivisi, momenti di adorazione, ecco, comunitario, comunque la messa, il rosario, alle 3 questo pomeriggio c'era la coroncina della Divina Misericordia, cioè ci sono degli aspetti che davvero ci aiutano a recuperare qui da noi in una comunità religiosa l'aspetto dell'adorazione. Non abbiamo impegni all'esterno, abbiamo tutti gli impegni apostolato, io ho incontri con i giovani in Toscana adesso a fine marzo, c'è un altro incontro in altre località, è tutto sospeso fino a data da destinarsi, come si suole dire, no? Ma abbiamo più tempo per pregare, per adorare, per leggere qualcosa, per arricchire il nostro cuore. Allora, ecco, anche quel tempo non è sprecato, come dicevo, nella famiglia o nella famiglia particolare che è la comunità religiosa, si può davvero impiegare bene il tempo, anche in questa situazione così di emergenza sanitaria, di forzata clausura, eccetera. Magari anche vivendo un po' l'esperienza della clausura stessa, quante anime conosciamo che di clausura, un'esperienza e una vocazione a volte poco capita, ma per chi conosce qualche anima di clausura sa benissimo la bellezza, la fecondità spirituale che queste anime portano in sé. Noi stiamo in qualche modo, per chi vive un'esperienza di fede, assaporando qualcosa di questa esperienza, di questo essere costretti, per noi non siamo costretti, loro lo fanno come scelta, una scelta di vita, di amore, un dono per tutta la Chiesa, ecco. Il riferimento all'essenziale ci libera un poco dagli attaccamenti alle cose o alle persone che di solito producono sempre dei guasti nel nostro cuore. Questa austerity ci consente di ritrovare e indicare a se stessi la preziosità delle umili iniziative quotidiane, il gusto di parlarsi, di ridere insieme in casa, quante volte non si fa più, lo sappiamo bene, quante volte ci si lamenta perché nelle famiglie nostre si arriva a orari diversi, chi è a fare, chi i giovani purtroppo magari entrano con i loro problemi, un po' non parlano, parlano più facilmente all'esterno. Insomma, siamo in casa, può essere un'occasione di grazia, un'occasione d'oro per poter parlare un po', per conoscere un po' il cuore dei propri cari, per poter aprirsi un pochino di più. Io dico, è vero, è una tragedia da un lato, è tutto quello che si dice, è vero, per carità, preghiamo che finisca presto perché ci pone in condizioni veramente devastanti da un lato, dall'altro lato è un momento di grazia, ecco, possiamo dire così, un momento che ci consente perlomeno di recuperare certe dimensioni che spesso rischiamo di mettere da parte, di emarginare troppo in fretta. Il silenzio e la preghiera possono aiutarci davvero a smascherare le tante derive del nostro tempo, le malattie del nostro tempo. Questa è una malattia infettiva, ma quante malattie dello spirito ci sono? Quante malattie spirituali ci sono e quelle non passano in secondo piano? L'egoismo, l'orgoglio, la superbia, l'impurità del cuore, la gelosia, l'invidia. Ma quante malattie ci sono? Quanti sono i vizi, no? I vizi capitali? Tutto quel male che, come dice Gesù nel Vangelo, esce dal cuore dell'uomo, esce fuori dal nostro cuore. Il bene, perché è frutto dello spirito, ma c'è anche tanto, tanto male che cova in noi, che a volte lì proprio morbosamente a farci a fare del male a noi e anche a provocare il male agli altri. Tutte queste radici ce le portiamo dentro. Allora la preghiera, la riflessione, il ritrovare certi rapporti familiari ci aiutano anche a uscire dai nostri egoismi, dalle nostre superbie, a superare certi atteggiamenti che ci portiamo dentro. E quindi per concludere con la vera, questa certamente potremmo definire una vera quaresima di penitenza, quella che stiamo vivendo tutti adesso, questa emergenza sanitaria, che coincide, guarda caso, proprio con la quaresima di quest'anno, questo tempo forte dell'anno liturgico, probabilmente dimenticato da parte di tanti cristiani. Se facciamo un sondaggio, se fosse la normalità della vita di ogni giorno e chiediamo per strada, ma sai che siamo in quaresima, questo venerdì come lo vivi, ma la gente ti guarda stralunato, dice ma che stai dicendo? È come una stagione superata, no? Ormai le cose sembrano cose di altri tempi, mentre la quaresima è un periodo straordinario di grazia che il buon Dio ci dona tutti gli anni, ci ha donato anche quest'anno. Coincide proprio quest'anno questa quaresima di penitenza con questo tempo forte, probabilmente dimenticato da parte di tanti cristiani, o vissuto magari superficialmente, anche da chi diciamo frequenta, pratica la fede. E allora il sacrificio a cui le norme vigenti ci costringono, in questa prospettiva di fede, può addirittura costituire proprio un'occasione di grazia. È un'occasione per vivere santamente la quaresima, per tornare con sincerità a Dio. Si dice che questi tempi forti sono tempi in cui dobbiamo riscoprire la presenza del Signore attraverso la sua parola, attraverso gesti di carità, attraverso qualche rinuncia, digiuno, l'elemosina, la preghiera sono i tre, no, pilastri fondamentali di questo tempo. Beh, questa austerità forzata in qualche modo ci aiuta, forse anche qua, dico, da un lato, ecco, lo ripeto per l'ennesima volta, da un lato preghiamo che termini perché davvero è devastante, sta producendo tanto tanto male, ma dall'altro cogliamone questo aspetto come un richiamo provvidenziale da parte del Signore a vivere in profondità questo incontro con Lui, a cercarlo nella preghiera, a cercarlo nel rapporto con gli altri, a recuperare le tante dimensioni che la vita congestionata di solito, sempre di corsa, sempre e tante volte superficiale del nostro tempo, della nostra società, ci impongono di vivere. Facciamo un altro breve stacco musicale e poi ecco, una riflessione per concludere un po' questo nostro incontro.
Sento te dentro di me,
Ecco, sono sempre Padre Mario, nel Serve con l'Immacolato di Maria. Stiamo come un po' riflettendo su questo tempo un po' particolare che stiamo vivendo. Dicevo prima, un tempo speciale, un tempo da un lato devastante per tutte le conseguenze che sappiamo bene, ma dall'altro un tempo che, come sempre, secondo il cuore, del mese, in una bellissima chiesa qui di Roma, in una serata di adorazione, ecco, ho iniziato proprio facendo questo riferimento all'introduzione di questo volume di appelli del messaggio di Fatima. Suor Lucia scrive, scritto da Suor Lucia per poter rispondere a tante domande che riceveva, no? Allora, come raccolte in una specie di piccola antologia che racchiude i temi fondamentali legati a Fatima. E Suor Lucia all'inizio di questa introduzione diceva che dedicava quell'opera a tutti quanti, no? A coloro che hanno fede e a coloro che non hanno la felicità di possedere questo dono, poiché tutti siamo consapevolmente o inconsapevolmente dei pellegrini che camminano verso l'eternità. In due parole ha detto tutto, è la verità, cioè che lo sappiamo, che non lo sappiamo, consapevoli o inconsapevoli, che vogliamo credere o che abbiamo chiuso il cuore di fronte agli appelli della grazia, ma tutti stiamo camminando verso, non verso il nulla, verso l'ignoto, l'annullarsi di tutto, stiamo camminando verso la meta, verso l'eternità, tutti siamo incamminati verso il cielo, e l'unico vero senso della nostra vita si rilegge proprio da quella, la meta, che rimanda all'origine del nostro percorso. Proveniamo da Dio, la sua provvidenza ci accompagna lungo il cammino della vita, che a volte, come in questo periodo, può essere più faticoso, più impegnativo, però è un cammino che sale fino ai confini del tempo, fino alle soglie di questo incontro col Signore nell'eternità, che sarà un incontro con Lui per sempre. La sia che siamo consapevoli o inconsapevoli, il cammino della vita si snoda in quella direzione, e allora anche questi giorni ci aiutino un po' come a riscoprire anche questa bellezza, questo senso profondo della vita, che non viene mai meno nonostante tutto. E un ultimo passaggio, volevo prenderlo, è un po' forte questo, però mi ha fatto bene quando un mio confratello mi ha inviato per chiudere un po' questo riferimento al coronavirus, a questo tempo particolare che stiamo vivendo tutti. E sappiamo che appunto c'è questa indicazione di non celebrare pubblicamente, cioè di non aprire le chiese per la messa, per questi momenti, perché sarebbero aggregativi e potrebbe essere un rischio per la salute, ma appunto ci sono state anche delle voci un po', non dico di contestazione, ma certo si è sentito molto la sofferenza e il disagio per questa normativa, no? E comunque il mio confratello è stato indicato da una persona un testo di una mistica, serva di Dio, adesso c'è il corso della causa di beatificazione, Luisa Piccarreta, che scriveva in questo suo libro di cielo. Scriveva una frase molto forte, lei ha avuto dei momenti particolari di intimità con il Signore, di luce interiore, ecco, una frase che veramente un po' forte, però le cose che scuotono a volte ci aiutano a capire meglio. E scriveva: il mio sempre amabile Gesù si faceva vedere, qui parla del febbraio del 1918, è quello che è capitato, questo momento mistico particolare. Il sempre amabile Gesù si faceva vedere afflitto, e io gli ho detto: amore mio, che hai così afflitto? E lui: ah, figlia mia, quando permetto che le chiese restino deserte, i ministri dispersi, le messe diminuite, significa che i sacrifici mi sono di offesa, le preghiere insulti, le adorazioni irriverenze, le confessioni trastulli e senza frutti. Quindi, non trovando più gloria mia, anzi offese, né bene loro, non servendomi più li tolgo. Ma però questo strappare i ministri dal mio santuario significa ancora che le cose sono giunte al punto più brutto e che la diversità dei flagelli si moltiplicherà. Quanto è duro l'uomo, quanto è duro. Ecco, ho voluto leggere proprio non per creare ancora più disagio, ma proprio perché mi ha fatto veramente, devo dirvi, mi ha fatto bene, ma perché mi ha dato una scossa un po' forte, mi ha fatto riflettere proprio su come sono parole forti, indubbiamente, ma fanno riflettere proprio su come noi viviamo questi momenti. Adesso ci sono stati come sottratti, in qualche modo, sono sottratti, noi speriamo che sia una cosa temporanea, che non duri a lungo, però ci fanno fare un salutare esame di coscienza per riconoscere quanto dobbiamo crescere tutti nello zelo per le cose di Dio, spesso non vissute, perché oggi c'è una stragrande maggioranza di cristiani, pure si dicono cristiani, che magari non praticano più, non sono più presenti, non sentono l'esigenza di vivere quel momento così stupendo, straordinariamente grande, che è la messa, che è l'Eucaristia, che è il sacrificio di Cristo che rinnova la nostra vita, che si rinnova continuamente, che attualizza il suo sacrificio di 2000 anni fa e lo rende attuale, quotidiano, come lo viviamo male, no? Chi non lo vive, chi lo vive magari lo vive superficialmente. Come sacerdote mi sono sentito veramente scosso e ho abbassato il capo anch'io a dire: è proprio vero, il Signore ha ragione, quante volte viviamo superficialmente questo incontro con Lui, quante volte le nostre adorazioni, qui dice sono irriverenze addirittura, le confessioni trastulli e senza frutti, quei momenti così forti, profondi, l'incontro con lui che rischiano di perdere la loro densità, la loro bellezza, la loro preziosità. Ecco, io l'ho colto in questo senso, come un richiamo forte, certo, molto, molto forte, che ha avuto questa, che riceviamo attraverso le parole di questa mistica, Luisa Piccarreta, di Corato, della Puglia. E prendiamole anche queste proprio come un invito a fare, a vivere con più profondità, ecco, questi momenti di grazia. E ne sentiamo, ecco, non avendo la possibilità in questo periodo di partecipare alla messa, tante anime ce lo dicono, ce lo fanno, magari ci mandano un messaggio, quanta nostalgia di Dio si sente, nostalgia di Dio, di un Dio che vogliamo però amare, vogliamo amare degnamente, allora con un impegno proprio per tutti di fare un cammino ancora più profondo, di sentire quanto sono belli e santi quei momenti come la Santa Messa, la confessione, l'adorazione, è una grazia continua, noi viviamo a volte con una superficialità tale, forse Dio ha permesso questa lontananza fisica dei sacramenti, dei luoghi di culto, ma proprio per farci amare ancora di più questi momenti, per darci una scrollata che ci aiuti ad amare di più l'incontro con Lui. E l'ultimo passaggio, l'ultima notina che vorrei fare proprio è relativa al Vangelo di questa terza domenica di Quaresima, sappiamo bene quello della Samaritana, e l'incontro di Gesù con questa donna, che tutto avrebbe pensato tranne che di incontrare quel giorno un profeta, no? Qualcuno che leggesse il suo cuore e l'aiutasse a dare un volto alle sue ferite, una donna che ha avuto un trascorso tormentato, un cammino affettivo inquieto, fatto di storie, come se oggi si dice, c'è questo termine che a me non piace per niente, comunque una storia, un percorso di affettivo fatto con una persona, poi una storia si conclude, inizia un'altra, lei ha avuto un po' diverse storie da quello che si può capire dall'incontro con il Signore, no? Che probabilmente hanno lasciato delle tracce di amarezza nell'anima, di disillusione. Prosegue la sua vita, la sua esistenza, con i suoi riti abituali, stava recandosi al pozzo, attingere l'acqua necessaria per la vita quotidiana. E allora ecco, per concludere un po' questa nostra riflessione, quanti giovani, mi è venuto in mente proprio, no? Per lo più inconsciamente, attendono un incontro come quello, un incontro che dia finalmente senso nuovo alla vita, che indichi finalmente la direzione giusta da intraprendere. Quanti giovani oggi sono stati e sono vittime dei loro errori, delle loro passioni, delle illusioni che accompagnano la loro vita. Quanti percorrono vie di morte che non conducono alla felicità, non sono vie di vita, vie di morte come quelle della droga, quella della sessualità vissuta male, quella di un disimpegno attraverso una vita vuota che alla fine non lascia nulla nel cuore. Quanti giovani, tutti i giovani desiderano per lo più inconsciamente e attendono un incontro come quello della Samaritana. Allora il Vangelo della Samaritana è la prova e la conferma che il Signore non ci lascia soli con i nostri sogni, i nostri fantasmi, i nostri peccati, proprio perché ci vuole bene, attende il momento, il tempo giusto per parlare al cuore di ciascuno di noi, per scuoterlo dalla sua apatia, per illuminarlo con la sua grazia. Allora anche questi giorni strani, indecifrabili, questi giorni del coronavirus possono essere giorni di grazia. Ecco, concludiamo chiedendo al Signore la sua benedizione attraverso il cuore di Maria Santissima, perché per tutti possa accadere questo incontro con la grazia, con il Signore Gesù. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen. Amen.